Carissimi fratelli e sorelle, all'interno di questa Eucaristia sono state proclamate dei frammenti della parola di Dio molto, molto belli. Abbiamo ascoltato la proclamazione di alcuni testi tra i più belli di tutta la letteratura biblica. Tutta la parola che abbiamo ascoltato è un grande inno alla misericordia di Dio. Nella prima lettura abbiamo ascoltato un brano di un profeta, Michea, contemporaneo di Isaia, che alla fine del suo libro, nel capitolo settimo, si pone una domanda che probabilmente riflette il suo cammino di fede, ma anche il senso della fede del popolo che gli ha affidato. Quale Dio è come te? Potremmo riformulare la domanda in un altro modo, forse ancora più semplice. Che cosa rende Dio originale? Il Dio biblico, che perché è originale rispetto agli idoli e altre forme di divinità conosciute dagli uomini? Che cosa ha di peculiare il Dio conosciuto nella storia della salvezza? E la risposta che Michea si dà è molto bella. Il tratto più originale di Dio è la misericordia. Il fatto che Dio non conserva la sua ira nei confronti degli errori e dei peccati degli uomini, del suo popolo, ma che Dio mostra la capacità di perdonare. Il tratto più originale di Dio è la misericordia che si fa perdono. Dio che è capace di compassione, dice Michea. Dio che è capace di mettere sotto i piedi, di calpestare i peccati degli uomini. Dio che è capace di gettare in fondo al mare i peccati. Ma nel testo c'è scritto un'altra cosa importante. Dio non solo perdona, ma continua a amare nella fedeltà. Questo testo meraviglioso ci mette di fronte a una delle peculiarità del Dio rivelato nella storia della salvezza e compiuto pienamente in Gesù. Dio è capace di misericordia. Dio getta in fondo al mare i nostri peccati. Questa è una straordinaria buona notizia, perché il cammino quaresimale che tutti stiamo percorrendo ci mette di fronte alle nostre fragilità, ai limiti, ai nostri peccati, agli sbagli che commettiamo. Ma anche il tempo che stiamo vivendo con questa grande sfida, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ci mette di fronte alla nostra fragilità e vulnerabilità. E di fronte a questa la domanda che ci poniamo è: che cosa ne pensa Dio? Come guarda Dio i nostri limiti e i nostri peccati? Con misericordia. Dio è capace di piegare il suo cuore sulla miseria umana, di continuare ad amare, di offrire una pagina bianca per ricominciare la vita di una comunità, ricominciare nella vita delle persone. È una splendida opportunità che l'amore di Dio mette a disposizione anche a noi, che pure stiamo vivendo questo tempo così impegnativo, pieno di tante sfide. Anche il brano del Vangelo ci mette di fronte alla misericordia di Dio. Tutti sappiamo, dalla nostra infanzia abbiamo conosciuto questo brano meraviglioso tratto dall'Evangelista Luca. Al catechismo le nostre generazioni hanno imparato a chiamare questo brano la parabola del figliol prodigo. Oggi, nella luce delle più recenti acquisizioni esegetiche, chiamiamo questo testo la parabola del padre misericordioso. E questo cambiamento si spiega rileggendo il testo, si capisce immediatamente che il protagonista del racconto non è il figlio che sbaglia, che va via di casa, e nemmeno il figlio presuntuoso che rimane accanto al padre, ma il padre è la figura più importante. Il padre che con il suo sentire, con il suo agire, mostra il pensiero di Dio. Per capire quello che è stato raccontato nel brano del Vangelo, bisogna partire dal contesto. E nei primi versetti del racconto il contesto è chiaramente esplicitato. Gesù accoglie i pubblicani e i peccatori, parla con loro, si fa vicino a loro. Questo stile accogliente di Gesù scandalizza i benpensanti, gli uomini religiosi, i teologi del tempo, i farisei, i farisei che in qualche modo si pongono domande importanti. Gli scribi e i farisei hanno in mente questa idea. Siccome Dio è incompatibile con il peccato, Dio odia il peccato. Quindi pensavano, sbagliando, Dio odia i peccatori. Siccome Dio odia i peccatori, gli uomini di Dio, come Gesù, anch'essi avrebbero dovuto guardarsi dal rimanere lontani dai peccatori. Perché se Dio odia i peccatori, anche gli uomini di Dio debbono rimanere lontani dai peccatori. Quindi la domanda che questi si pongono è: perché Gesù, che dice che ha fama di essere un uomo di Dio, rimane vicino ai peccatori, non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori? Ora Gesù, proprio per rispondere a loro, racconta questa parabola che in fondo dice questo. Gesù sta con i peccatori perché è venuto a rivelare il vero volto di Dio. E il vero volto di Dio è quello di un padre che accoglie i figli che sbagliano. Quindi Dio odia il peccato è incompatibile con la santità di Dio, ma Dio non odia i peccatori rimangono figli di Dio. Fratelli e sorelle, penso non sia difficile da comprendere questo messaggio. Molti di voi sono genitori, hanno figli e figlie che certe volte sbagliano, ma i genitori nel loro amore di padre e di madre non odiano i figli quando sbagliano, al limite odiano gli errori che i figli fanno. Questo accade anche a Dio. Dio non ama i peccati che facciamo, ma Dio non odia i figli che sbagliano, cioè il peccato non ci fa perdere la nostra dignità filiale. L'amore di Dio Padre ci raggiunge anche quando ci allontaniamo da Lui. Il Dio biblico che Gesù è venuto a svelare pienamente, dunque, è un Dio di misericordia, che non si limita ad attendere i figli che sbagliano, ma come abbiamo ascoltato nella parabola, sta sull'uscio della porta e appena intravede il figlio da lontano è capace di avere compassione, di correre, di abbracciarlo. L'evangelista San Luca quasi alla moviola ci racconta pian piano i gesti di questo padre per farci capire come Dio si comporta nei confronti di chi ha sbagliato. L'attesa di un Dio, la corsa di Dio incontro a chi sbaglia per ricostituirlo nella sua dignità di figlio di Dio. Dunque il racconto è uno splendido manifesto, una splendida manifestazione dell'amore paterno e misericordioso di Dio. Però il racconto, nel chiaroscuro della narrazione, ci dice anche che cosa è il peccato. Perché il peccato, in fondo, è andare via di casa, è abbandonare la casa di Dio, allontanarci dalla relazione con Lui. Sarebbe bello provare a chiederci: no, ma perché questo figlio se n'è andato? Una delle motivazioni probabilmente si comprende tenendo conto del diritto familiare ebraico, perché praticamente nell'eredità il figlio primogenito prendeva quasi tutto, quindi il secondo genito prendeva molto poco. Quindi questo figlio va via di casa perché pensa che il padre non avrebbe potuto provvedere al suo futuro. Va via di casa per costruirsi un futuro autonomo senza il padre, per costruirsi una libertà che prescinde dalla paternità. Questo racconto in fondo ci dice che cosa accade nel peccato. Nel peccato noi ci allontaniamo da Dio perché non siamo convinti che Dio possa garantire il nostro futuro di felicità e di pienezza. E pensiamo che Dio non possa garantire pienamente la nostra libertà e la nostra autonomia. Ma il racconto ci dice anche che cosa accade poi drammaticamente nel peccato. Ci si allontana da Dio per essere più liberi e si perde la libertà cadendo nella schiavitù. Ci si allontana da Dio alla ricerca di un futuro migliore e si perde la propria dignità, perché allevare i porci era l'attività più spregevole che un ebreo del tempo potesse fare. E dunque è come se il racconto ci facesse dire che il peccato è una illusione. Allontanarsi da Dio per costruirsi un'autonomia, una libertà senza Dio è un fallimento, perché Dio è garante della nostra libertà, Dio è garante della nostra felicità. Allontanandoci da Lui si perde ogni cosa. Una parola merita anche però il racconto di questo figlio maggiore che rimane a casa, perché anche questa figura nel racconto è importante, perché con questa figura Gesù descrive proprio l'atteggiamento dei farisei, dei pubblicani, che si sono scandalizzati del fatto che Gesù accoglie i peccatori. Potremmo dire che questo figlio rappresenta la situazione sbagliata di chi pensa di essere sempre a posto, di chi pensa di essere, come dire, creditore di Dio attraverso una vita intemerata nella quale non si sperimenta mai il fallimento e il peccato. Il testo ci vuole far capire che questa presunzione forse è il peccato maggiore. È una delle difficoltà maggiori che Dio compie, forse provare a convertire questi figli che pensano essere giusti, che stanno sì fisicamente vicino al Signore, ma che non hanno capito fino in fondo il suo amore di padre, perché non hanno mai compreso il suo amore tenerissimo che si sperimenta nella misericordia. Quindi questo racconto contiene una splendida buona notizia, sia che ci riconosciamo nel figlior prodigo che ha sperimentato la miseria del peccato, sia che ci riconosciamo in questo figlio presuntuoso che pensa di essere creditore di Dio. Per l'una e per l'altra possibilità ci viene raccontato di un Dio che si fa incontro a noi, ci rimette in piedi, ci dà la grazia di ricominciare. Accogliamo questa splendida buona notizia che il Vangelo e la parola di Dio più ampiamente ci hanno consegnato. Facciamola fermentare nel nostro cuore attraverso la meditazione, perché cambi profondamente la nostra idea di Dio e quindi anche la nostra situazione esistenziale di figli amati e perdonati.